Capitolo terzo. Il Karma Yoga.
Arjuna disse:
O Janardana, o Keshava, perché mi inciti a questa orribile battaglia se consideri l'intelligenza superiore all'azione interessata? La mia intelligenza è confusa dalle tue istruzioni equivoche. Ti prego, indicami in modo definitivo la via migliore per me.
Il Signore Beato disse:
O Arjuna senza peccato, come ho già spiegato, ci sono due tipi di uomini che cercano di realizzare la verità assoluta. Alcuni tentano di capirla con l'empirismo o ricerca filosofica, altri con l'attività devozionale. Non è semplicemente astenendosi dall'agire che ci si può liberare dalle conseguenze dell'azione. La rinuncia soltanto non è sufficiente per raggiungere la perfezione. Tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto le influenze della natura materiale. Perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per un istante. Colui che controlla i sensi, ma ha la mente ancora legata agli oggetti dei sensi, certamente si illude ed è un simulatore. Invece una persona sincera che cerca di controllare i sensi attraverso la mente e senza attaccamento si impegna nel karma yoga, nella coscienza di Krishna, è di gran lunga superiore. Compi il tuo dovere perché l'azione è migliore dell'inazione. Senza agire l'uomo è incapace perfino di mantenere il proprio corpo. L'attività deve essere compiuta come sacrificio a Vishnu, altrimenti lega il suo autore a questo mondo materiale. Perciò, o figlio di Kunti, compi il tuo dovere al fine di soddisfare Vishnu e sarai per sempre libero dai legami della materia. All'inizio della creazione, il Signore di tutte le creature generò uomini ed esseri celesti insieme con i sacrifici a Vishnu, e li benedisse dicendo: «Siate felici compiendo questi yagya, i sacrifici, poiché essi vi porteranno tutto ciò che desiderate per vivere felicemente e raggiungere la liberazione». Gli esseri celesti, soddisfatti dai sacrifici, a loro volta vi soddisferanno, e da questo scambio nascerà la prosperità per tutti. Soddisfatti dal compimento dei yagya, gli esseri celesti incaricati delle varie necessità della vita provvedono a tutte le necessità dell'uomo. Ma colui che gode dei loro doni senza offrirli in cambio agli esseri celesti è certamente un ladro. I devoti del Signore sono liberi da ogni peccato perché mangiano solo cibo offerto in sacrificio. Gli altri, che preparano i cibi solo per il proprio piacere, in verità mangiano solo peccati. I corpi di tutti gli esseri viventi si nutrono di alimenti che crescono con le piogge, e le piogge vengono grazie agli yagya, e gli yagya nasce dal compimento del dovere prescritto. I doveri prescritti sono stabiliti dai Veda, e i Veda sono direttamente emanati da Dio, la persona suprema. Perciò la trascendenza onnipresente si trova eternamente negli atti di sacrificio. Mio caro Arjuna, l'uomo che non compie i sacrifici prescritti dai Veda vive certamente nel peccato, poiché colui che vive solo per la soddisfazione dei sensi vive invano. Tuttavia colui che trae piacere nel sé, che è illuminato nel sé, che gioisce ed è soddisfatto solo nel sé, pienamente appagato, non ha più alcun dovere. L'uomo che ha realizzato la sua identità spirituale non ha interessi personali nell'adempiere i suoi doveri, né ha motivo di non compiere tali doveri. Inoltre non ha bisogno di dipendere da altri esseri viventi. Si deve agire per dovere, dunque, ed essere distaccati dai frutti delle azioni, perché agendo senza attaccamento si raggiunge il supremo. Re come Janaka raggiunsero la perfezione compiendo i doveri prescritti. Compi dunque il tuo dovere, se non altro per educare il popolo. Qualunque cosa faccia un grande uomo, la gente segue le sue tracce. Tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce col suo esempio. O figlio di Prita, nei tre sistemi planetari non c'è dovere prescritto per me. Non mi manca niente e non ho bisogno di niente, tuttavia compio i doveri prescritti. Infatti, se io non mi impegnassi con cura a compiere i doveri prescritti, o Partha, tutti gli uomini seguirebbero certamente la mia via. Se mi astenessi dal compiere i doveri prescritti, tutti questi mondi andrebbero in rovina. Sarei la causa di una popolazione non voluta e turberei così la pace di tutti gli esseri. Come l'ignorante compie il suo dovere con attaccamento al risultato, così anche il saggio agisce, ma senza attaccamento, al solo fine di guidare gli uomini sulla giusta via. Che il saggio non turbi la mente degli ignoranti attaccati all'azione interessata, non devono essere incoraggiati ad astenersi dall'agire, ma piuttosto ad agire in uno spirito di devozione. L'anima sviata dal falso ego crede di essere l'autrice delle proprie azioni, che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. O Arjuna dalle braccia potenti, colui che conosce la verità assoluta non si preoccupa dei sensi e della gratificazione dei sensi, perché sa qual è la differenza fra l'azione devozionale e l'azione interessata. Sviato dalle influenze della natura materiale, l'uomo ignorante si impegna completamente nelle attività materiali a cui rimane attaccato. Ma il saggio non deve turbarlo, sebbene queste attività siano inferiori per la mancanza di conoscenza di chi le compie. Perciò, dedicando a me tutte le tue attività e con la mente assorta in me, combatti, o Arjuna, libero da ogni motivazione personale, dall'egoismo e dall'indolenza. Coloro che compiono il proprio dovere secondo le mie istruzioni e seguono questo insegnamento con fede, senza invidia, si liberano dai legami dell'azione interessata. Ma coloro che per invidia trascurano questi insegnamenti e non li praticano regolarmente sono considerati privi di conoscenza, illusi e destinati a fallire nel loro tentativo di raggiungere la perfezione. Anche il saggio agisce secondo la propria natura, poiché è così per tutti gli esseri. A che serve dunque reprimere questa natura? Si devono seguire i principi che regolano i sensi e il loro contatto con gli oggetti dei sensi per non cadere sotto il controllo dell'attaccamento e dell'avversione, perché entrambi sono ostacoli sulla via della realizzazione spirituale. È meglio compiere il proprio dovere, seppure in modo imperfetto, che compiere il dovere di un altro. È meglio fallire o morire compiendo il proprio dovere piuttosto che compiere il dovere di un altro, poiché seguire la via altrui è pericoloso.
Arjuna disse:
«O discendente di Vrishni, che cosa spinge l'uomo a peccare anche contro il suo volere, come se vi fosse costretto?»
Il Signore Beato disse:
«È lussuria soltanto, o Arjuna. Nata dal contatto con l'influenza materiale della passione, poi trasformatasi in collera, è il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato. Come il fuoco è coperto dal fumo, lo specchio è coperto dalla polvere e l'embrione è coperto dall'utero, così l'essere vivente è coperto da differenti gradi di lussuria. Così, o figlio di Kunti, la coscienza pura dell'uomo è coperta dalla lussuria, sua eterna nemica, insaziabile e bruciante come il fuoco. I sensi, la mente e l'intelligenza sono i luoghi in cui si annida la lussuria, che oscura la vera conoscenza dell'essere vivente e lo confonde. Perciò, o Arjuna, migliore dei Bharata, stronca subito questo grande simbolo del peccato regolando i sensi. Annienta questo devastatore della conoscenza e della realizzazione spirituale. I sensi attivi sono superiori alla materia inerte, ma superiore ai sensi è la mente, e superiore alla mente è l'intelligenza. Ancora più elevata dell'intelligenza è l'anima. Sapendo di essere trascendentale ai sensi, alla mente e all'intelligenza materiale, si deve rendere stabile la mente con un'intelligenza spirituale risoluta, la coscienza di Krishna, e così, con la forza spirituale, conquistare questo nemico insaziabile, la lussuria.